Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, buon pomeriggio, oggi 16 dicembre, compleanno del Parma Calcio che spegne 108 candeline. Ovviamente l'auspicio per tutti è quello di festeggiare questo compleanno con una vittoria domenica allo stadio Mocca Gatta di Alessandria, partita delicata, non ci saremmo aspettati di doverla leggere in chiave lotta salvezza, ma questo dice l'attualità e speriamo anche di sfatare un po' il tabù dei compleanni, perché io, andando a memoria, ho sempre dei, insomma, non ricordo grandi vittorie nella settimana del compleanno del Parma, tanti pareggi, qualche sconfitta. Ricordo quella dei 90 anni, una sconfitta credo casalinga con la Regina per il centenario, con quella maglia tra l'altro bellissima del Parma, fatta proprio con i materiali d'epoca, ricorderete, una crociata in quella sorta di lanina, poi resa celebre dalla manica strappata a Lucarelli, però fu un pareggio con il Cagliari anche qui, se non ricordo male. Poi dobbiamo anche sfatare il tabù dell'arbitro Manganiello, perché come ci ricorda oggi Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma, con Manganiello il Parma ha praticamente sempre perso. Insomma, vabbè, non penso che sia qualcosa di riconducibile direttamente all'arbitro, via, però di certo non ci ha detto bene. Insomma, ci sono un po' di tabù da sfatare contro l'Alessandria, che è una squadra difficile assolutamente, e in condizione, e giustamente mi viene ricordato da un nostro radioascoltatore a proposito dei compleanni, che una volta l'abbiamo celebrato molto bene, il 19-12-2016, quindi sono quasi 5 anni, quello del derby al Mapei Stadium, o al Giglio, come ci tiene a chiamarlo ancora qualche tifoso, con un pizzico di nostalgia e anche ricollegandosi, insomma, a certi cori goliardici che ci sono nella tifoseria. Beh, assolutamente, mi ricordo benissimo quella notte, indimenticabile, era un lunedì sera, piovigginava, faceva freddo, però a scaldare il nostro cuore ci pensarono Giorgino e Baraglie. Basta, troppi ricordi, ragazzi, non ce la faccio. Torniamo all'attualità, e l'attualità dice appunto che domenica andiamo ad Alessandria contro una squadra, l'abbiamo detto, in salute, che ha tra le sue file un tifoso del Parma, ovviamente poi è un professionista. Allora andiamo a scoprire di chi si tratta nel nostro servizio.
C'è un solo tifoso del Parma ad augurarsi, legittimamente, che domenica i crociati non vadano in gol contro l'Alessandria. È Matteo Pisseri, che dei grigi è il portiere. 30 anni compiuti lo scorso 21 novembre, parmigiano doc, cresciuto nella Montebello prima che il Parma lo scegliesse e lo inserisse nel settore giovanile. C'è un aneddoto che spiega bene la sua passione per i colori gialloblu. In quegli anni, all'abbonamento della società per seguire la prima squadra dalla tribuna, Matteo però si paga spesso e volentieri il biglietto per la curva nord. Poi il primo contratto da professionista è una girandola di prestiti in ogni angolo della penisola. Tanta gavetta con le maglie di Renate, Gubbio, Catanzaro e Juve Stabia, poi il fallimento del Parma FC apre una nuova pagina anche nella sua carriera. Apolloni, che lo conosce bene, lo vorrebbe già in Serie D. Pisseri ci spera, ma la regola dei giovani induce la società a puntare su Zommers. Ancora tanta Serie C fino al giugno scorso, quando la sua Alessandria vince i play-off ai rigori contro il Padova. Il destino, che spesso ha molta più fantasia di quanto si possa immaginare, ora lo mette per la prima volta sulla strada del Parma e proprio davanti al mito Buffon in una partita delicatissima. Il cuore però dovrà stare fuori dallo stadio Mocca Gatta, dove inevitabilmente potrà entrare solo il professionista Matteo Pisseri, che ha trovato grande feeling con l'allenatore Moreno Longo, un altro che a Parma conosciamo bene per quel testa a testa del 2018 con il suo Frosinone, che si inceppò sul più bello con il Foggia e regalò la Serie A ai crociati nella notte di Spezia, salvo poi ritrovarla al termine dei play-off. Quello di domenica, insomma, sarà tutto fuorché uno scontro banale.
Palla in Tribuna.
Sì, uno scontro non banale per Parma e Alessandria, e quindi anche per Matteo Pisseri. Devo dire che, pur conoscendo comunque la storia di Pisseri, molti dettagli li ho presi da un'intervista che gli ha fatto, è uscita l'1 luglio della scorsa estate, Marco Bernardini sulla Gazzetta di Parma. E proprio Marco Bernardini è il mio primo ospite. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Fra l'altro, restando un attimo sul tema Pisseri, poi dopo avremo ampio spazio per parlare del Parma e addentrarci nella situazione dei crociati. Oggi è uscita anche una intervista, tra l'altro sulla Stampa, si intitola "A 9 anni vidi Buffon allenarsi a Collecchio, trovarlo d'avversario sarà emozionante". Poi spiega che appunto gli chiederà la maglia a fine partita, il giornalista e il collega gli chiede per chi tiferanno in famiglia, fa questa volta per l'Alessandria, ma sarà un'eccezione perché sono tutti tifosi del Parma. Insomma, Marco, quella di Matteo Pissari è una bella storia, perché alla soglia dei 30 anni, dopo tanta gavetta, si ritrova in pochi mesi. Lui l'ha detto pochi mesi fa: Buffon giocava nella Juve in Serie A, io ero in Serie C, si ritroveranno l'uno di fronte all'altro, ed è la prima volta anche che ritrova il Parma.
Sì, una bellissima storia, tra l'altro nella stagione del debutto in Serie B, per la prima volta contro il Parma e contro il mito Buffon, che insomma è stato il suo idolo d'infanzia. Lui appunto spiega che l'ha visto allenarsi fin da giovane. Tra l'altro in intervista c'è anche un importante riconoscimento, perlomeno parole, a Hermes Fulgoni, che trasformò sia Buffon che Pissari in portieri, loro che giocavano in altri ruoli. Pissari addirittura in top attaccante nella Montebello, storica società cittadina, e Pissari un po' una delle triste eredità un po' del fallimento del Parma, nel senso uno dei tanti giocatori che purtroppo il Parma non ha mai potuto valorizzare in casa, tanti anni di prestito, poi purtroppo col fallimento si spezzò questo legame tra Pissarro e molti altri ragazzi con la casa madre, per molti loro poi erano proprio provenienti da Parma, come appunto il caso di Pissarro. Credo che insomma la Serie B a 30 anni dopo tanta gavetta sia un traguardo meritato, e ritrovarsi da avversario il Parma sicuramente gli farà un effetto particolare, ma gli darà ancora più stimoli per fare una grande partita a 100 metri di distanza da quello che è sempre stato il suo idolo fin dall'infanzia.
Noi ovviamente gli auguriamo di fare una grande partita, però ecco che magari fra tante parate poi qualche pallone anche gli sfugga, perché comunque dai, sta facendo un buonissimo campionato l'Alessandria, tutto sommato credo sia dove si aspettava di essere, ecco, soprattutto dopo il 4-0 con la Regina.
Con l'apice, la punta dell'iceberg, appunto il poker clamoroso per certi versi al Granillo. La Regina, Alessandra è comunque in lotta per gli obiettivi di inizio stagione, da neopromossa non poteva che ambire ad una salvezza anche sofferta. È chiaro che il 4-0 in casa Regina ha galvanizzato l'ambiente e messo ancora una volta in evidenza un attaccante, quel Simone Corazza, che probabilmente è uno di quei ruoli chiave che al Parma sta mancando. Vero che ora l'inglese ha ripreso a segnare con regolarità, ma sicuramente tante società, tante squadre di Serie B hanno tra le loro file, un bomber che probabilmente al Parma manca. Ecco, se non altro non vedere nessuno nelle prime posizioni della classifica marcatori del Parma fa un certo effetto.
Sì, ne abbiamo parlato spesso del fatto che insomma il Parma segni poco, due gol, no? In quattro partite con Iachini, insomma sono onestamente pochini, però è su questo ci siamo focalizzati poi ieri, su questo aspetto, ed è su questo appunto che sta lavorando. Che Parma ti aspetti, Marco, domenica ad Alessandria?
Ma guarda, sicuramente il Parma delle ultime uscite, quindi sicuramente con maggior attenzione alla fase difensiva, sperando che questa settimana di lavoro incrementi anche la durata e l'autonomia della partita del Parma, che col Perugia è sostanzialmente 45 minuti, la speranza è che chiaramente questo tempo si dilati, si avvicini sempre di più ai 90. È un Parma che con Iachini onestamente qualcosa di meglio ha lasciato intravedere, perlomeno sul piano dell'equilibrio, dello spirito, della compattezza, però restano ancora tante lacune, sicuramente la scarsa tenuta fisica e mentale, soprattutto mentale, perché obiettivamente ritornare in campo all'impresa col Perugia, prendere un gol dopo 3 minuti e sostanzialmente quasi smettere di giocare e non creare più pericoli per provare a vincere la partita è inammissibile per una squadra come il Parma. Da aggiungere che pur insomma ribadendo che Iachini ha dato sicuramente maggiore equilibrio e dietro si sia concesso finora credo il minimo sindacale alle ultime squadre affrontate, il problema dei gol subiti da palla inattiva, soprattutto quello di domenica, è un problema da risolvere. Tra l'altro Alessandro è la squadra che in percentuale in Serie B ha segnato più gol da corner, parliamo del 26% delle reti complessive, quindi a maggior ragione il Parma dovrà essere attento in questi particolari, perché è come si è visto anche domenica, rischia di rovinare una prestazione della difesa che nel complesso è stata sufficiente ma macchiata da quella disattenzione che ti fa capire che in Serie B non puoi davvero permetterti il benché minimo errore.
E sono d'accordo con te. Il 3-5-2 o 5-3-2, che dir si voglia, sembra mai lo schema battezzato da Iachini, ma a questo punto ti sembra il più funzionale, soprattutto chi vedi davanti in questo assetto?
Guarda, sicuramente il punto fermo davanti credo sia Roberto Inglese, lo dicono i numeri, lo dicono anche il minutaggio delle ultime partite. Tra l'altro ti segnalo che il Parma ha realizzato 3 gol nelle ultime 6 partite, in tutte e 3 le segnature c'è lo zampino di Inglese, che ha segnato 2 reti sotto la gestione di Iachini a Como e in casa col Perugia, e in più non dobbiamo dimenticarci che fornì l'assist per l'illusorio vantaggio di Juric contro il Cosenza, una partita che tutti noi abbiamo probabilmente rimosso da quanto poi il Parma non aveva saputo fare,
un bel
soprattutto
assist,
nel secondo tempo,
eh,
dove si ricordano le parate di Buffon e si siamo quasi tutti dimenticati del gol di Juric, che però nasce da una giocata di Inglese che aveva messo al centro per il compagno una palla soltanto da spingere in fondo al sacco. Quindi sicuramente mi aspetto che Inglese continui a, insomma, essere il punto di riferimento in attacco, e sappiamo che giocando questo ragazzo può acquisire ancora più fiducia, autostima, condizione, quindi tutto di positivo. Al suo fianco mi aspetto un po' la riscossa di Tutino, un giocatore che a cui Iachini ha dato fiducia fin da subito, probabilmente non ripagata fino in fondo, è quasi sempre stato uno dei primi cambi di Iachini, che insomma ha un po' ideato questa staffetta con col giovane Bendiga, che però, bisogna essere onesti, quando poi è entrato in campo non ha saputo fare meglio del compagno di reparto. Quindi mi aspetto fiducia Inglese Tutino, sono i punti fermi della squadra, mi sento di dire, insieme all'assetto difensivo ormai collaudato, che, cioè, davanti a Buffon stanno trovando diciamo posto in pianta stabile, ma era così anche nelle ultime gare da gestione Maresca, il terzetto appunto composto da Osorio e Danilo Cobaut. Ecco, importante secondo me, è vero, magari testare qualche giocatore, capire chi può essere funzionale al progetto, però alcuni punti cardine il Parma non può fare a meno di alcuni punti cardine, soprattutto tra difesa e attacco.
Su Benedicek, tra l'altro, la mia sensazione è che il ragazzo le qualità le ha, le ha fatte anche vedere, però ecco, in un momento così difficile, con un po' l'acqua alla gola, dove serve anche esperienza, faccia fatica, avrebbe bisogno ecco di una situazione un po' più serena per emergere, secondo
sì,
me.
Sì, un po' più serena per emergere, anche se aggiungo, lui due gol che fece consecutivi tra Cittadella e Vicenza avvennero in un momento forse anche simile,
no, nel vero,
senso
vero,
che anche in quel momento il Parma attraversava un bel momento, però viene da dire, in entrambe le situazioni Maresca diede fiducia dall'inizio. Forse un giocatore che in una situazione del genere, partendo al primo minuto, può rendere in una certa maniera, ecco, subentrando in una situazione più delle volte non completamente favorevole, perché altrimenti sicuramente Iachini farebbe altre scelte, in quel momento della partita forse non abbia ancora le spalle larghe o la responsabilità o la maturità per poter reggere il peso dell'attacco, tanto è vero che nelle ultime due partite ha fatto pochino, ci ricordiamo quell'occasione ad Ascoli sventata dalle ali, in cui sicuramente ha potuto far meglio, mentre non ricordo giocate particolari nell'ultima uscita con il Perugia, dove la sua presenza nell'ultima mezz'ora è stata pressoché impalpabile.
Non ti chiedo di Mane e Mihaila, perché ne parliamo sempre, Mihaila adesso è infortunato, Mane è un punto interrogativo. Invece, parlando di mercato con Marco Bernardini, nostro ospite in diretta, Ampo 60 ci scrive, e tra l'altro ricordo anche il numero per farlo, 333-9200-170, dicevo, Ampo 60 chiede, in vista della terra promessa, ovvero il mercato di gennaio, c'è qualcosa di vero sull'interessamento per Benassi della Fiorentina, altro uomo fidato di Iachini? Marco, ti giro questa domanda.
Sì, guarda, io penso che già l'acquisto di Rispoli abbia segnato un cambio di rotta nella filosofia del Parma, nel senso che credo che Iachini, insieme a Ribalta, stia impostando un mercato puntando principalmente su giocatori italiani navigati, che non vuol dire una bocciatura della linea verde voluta e in cui crede fortemente il presidente Kraus, ma vuol dire pensare più al breve termine, all'immediato, quindi prendere giocatori che possano essere funzionali e pronti ad essere gettati subito alla mischia. L'esempio più eclatante è Rispoli, che veniva da qualche mese da svincolato senza squadra e si è ritrovato praticamente in campo con tre allenamenti nelle gambe, quindi far capire che al Parma effettivamente servono giocatori pronti e già navigati. Quindi io sicuramente su Benassi, che Iachini ha già avuto la Fiorentina, posso dare un riscontro, una conferma di un interesse del Parma. La Fiorentina lo libererebbe senza grossi problemi, adesso da capire meglio la formula, però praticamente è un anno e mezzo che il giocatore è fermo, anche frenato da alcuni problemi fisici che poi andranno chiaramente valutati in sede di acquisto. Dopodiché, oltre a Benassi, sicuramente nella stessa schiera può rientrare Edoardo Goldaniga, che è un giocatore del Sassuolo, praticamente fuori dal progetto di Dionisi, e anche lui potrebbe sicuramente tornare utile alla causa. Quindi mi aspetto giocatori italiani che scendano da là. Chiaramente ci si deve un po' accontentare, l'abbiamo sempre detto, quello di gennaio è un po' un mercato di giocatori in esubero che non giocano in Serie A, però credo che al Parma siano giocatori che possano far comodo. Altro discorso più interessante sarà quello del centravanti, in attesa poi di capire se effettivamente Inglese rappresenti a tutti gli effetti un punto fermo, da capire chi poterli anche affiancare o mettere in alternativa, perché sono sicuramente tanti giocatori interessanti. Personalmente mi piacerebbe vedere Leonardo Pavoletti, che a Cagliari è un pochino chiuso, anche in una situazione difficile per i sardi. Mazzari ha dimostrato di dare molta più fiducia al duo João Pedro Keita, però anche qua bisogna capire la voglia del giocatore scendendo di categoria, infatti. E insomma, se non ci possono essere altri giocatori in esubero dai rispettivi club, sto pensando eventualmente a un Lasagna del Verona, ecco, tanto per capire giocatori che possano scendere in Serie B con la voglia, con lo stimolo di riscattarsi e aiutare chiaramente il Parma a risalire la classifica.
Sì, difficile un'operazione come quella del 2008-2009 con l'acquisto di Vantaggiato, che era, credo, capocannoniero, comunque era nelle zone alte e giocava nel Rimini, in un Rimini che comunque aveva tutto l'interesse probabilmente anche a fare cassa in quel momento. Fu un inserimento funzionale proprio per quei sei mesi di Serie B, diede una buona mano, Vantaggiato. Non so se oggi ci sia un'opportunità simile in Serie B per il Parma.
È molto difficile da valutare. L'occasione Parma sull'attaccante della Serie B si era creata in estate, ormai insomma il segreto di Pulcinella, la possibilità di arrivare a Massimo Coda, il cui contratto ricordiamo è in scadenza tra pochi mesi nel 2022, però insomma io penso che avvicinare altre, parliamo di dirette concorrenti ancora per strappare un giocatore, sicuramente ai tempi con Rimini la situazione era diversa.
Sì.
Il Parma era già in una zona di medio-alta classifica, adesso chiaramente aiutare il Parma che è lì dietro la maggior parte delle formazioni del campionato cadetto penso che sia alquanto complicato. Ecco, però l'esempio di tanti bomber che stanno facendo bene in Serie B, io parlo di Luca, di Corazza, sono tanti giocatori che si stanno mettendo in mostra, però non credo che possano essere ideali in questo momento per il Parma, che ha proprio bisogno di gente pronta, un po' meno usegetta di come fu quel Vantaggiato lì in Serie B, che poi in realtà Parma non fece neanche benissimo.
Sì, non fece chissà cosa, esatto.
Si fermò, perché da capocannoniere poi fu superato in quel Parma, che comunque aveva già un reparto offensivo di assoluto valore, ricordo Paloschi, Lucarelli, Leon
infatti,
alle loro spalle.
Tra l'altro, sì, infatti, averceli oggi quei giocatori. Marco, infatti, tu che hai una memoria dal Manacco, vediamo se la mia non mi inganna, Vantaggiato segnò a Bari in quella che fu poi una partita
decisiva. Segnò a Bari, insieme a Paloschi, credo in totale 4 reti, ricordo forse una doppietta in casa al Grosseto, fece però praticamente 4 reti, non ricordiamo grosso rendimento, perché chiaramente appena il Parma fu promosso in Serie A, insomma, si intuì fin da subito che non sarebbe rientrato anche nelle idee di Guido Lin, che all'epoca era l'allenatore dei Crociati. Quindi mi aspetto più giocatori funzionali, ecco, abbiamo fatto l'esempio di Goldaniga e Benassi, è chiaro che qualcosa servirà soprattutto davanti, perché è chiaro che il piatto piange, anche se la vena politica di inglese ci lascia ben sperare, ecco, se abbiamo qualche piccola speranziella sotto Natale a cui aggrapparci, è anche questa, ecco, comunque inglese è innegabile che dall'avvento di Iachini abbia avuto un'impennata, perlomeno a livello di bottino realizzativo, ecco.
Marco, ci scrivono che fine hanno fatto Miaila, Balog, Koulibaly, cos'hanno che non tornano. Beh, sono tutti infortuni muscolari, sì. Poi i dettagli purtroppo non li abbiamo, però sono ancora, secondo me potrebbe essere finito l'anno solare per loro a questo punto.
Sì, è molto difficile che riescano a recuperare entro l'anno solare, sì, questo ha chiaramente complicato ancora di più il lavoro di Iachini, che è arrivato in una squadra già fatta, senza poter, intervenire direttamente sul mercato, e si è ritrovato, e me, anche quei 7-8 giocatori indisponibili che in un momento del genere sicuramente avrebbero fatto comodo, e quindi penso che l'appuntamento sarà all'anno prossimo. Tra l'altro parliamo di giocatori giovani, ma che pur in momenti diversi avevano dimostrato di poter rendersi utili alla causa, quindi mi aspetto sicuramente che l'anno nuovo possano trovare anche dello spazio.
Speriamo. Grazie a Marco Bernardini, grazie mille Marco come sempre, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, messaggio di Luca, attenzione, il guardaline non si chiama Soverato, come è stato scritto da qualche parte, ma Fonte Murato. Bene, grazie Luca, ne prendiamo assolutamente atto. Continuate a scriverci al 333-9200-170 e poi ci ritroviamo. Ora pubblicità, a tra poco.
Cosa stai facendo?
Assaggio il panettone artigianale Pan di Ori.
Ah, meno male.
Come meno male?
Per fortuna non hai trovato il mio Pan di Ori Special Limited Edition, con crema di gianduia al latte e glassato al cioccolato, senza canditi come piace a me.
Furbacchiona, lo hai preso al negozio di Noceto o a Colorno?
Nel nuovissimo negozio di Fidenza, nel complesso di Gusti Incanto.
Beh, allora io vado a ordinarmene subito uno sul sito www.lucaoripasticcere.com.
Jingle bell, jingle bell, A Natale regala la nostra passione, il nostro lavoro e il nostro amore per il territorio. Dentro ogni bottiglia Oinoe si nasconde tutto questo, oltre alla voglia di condivisione e gioia. A Natale, più che in ogni altro momento. Per le feste, scegli l'eccellenza di Parma. Sullo shop online oinoevini.it o presso il nostro spaccio aziendale a Traversetolo, aperto anche il sabato pomeriggio per tutto il mese di dicembre.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Quando a casa chiedi:
amore, qualche idea per un pranzo di Natale veramente speciale?
Nel tuo Famila rispondono: ecco i nostri piatti pronti fatti con il cuore e tante altre gustose emozioni. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Anche a Natale ti abbiamo nel cuore.
Famila, con noi sei in famiglia.
Auguri da Famila.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, leggo subito un messaggio che parla sempre, chiede sempre sugli infortunati. Camara, che fine ha fatto? Camara si è fatto male alla spalla contro il Benevento, ancora fuori, peccato, perché comunque per quel poco che l'avevamo visto aveva dato la sua mano a centrocampo, ce ne sarebbe stato bisogno, ma ahinoi è out anche lui ormai da diversi mesi. Do il benvenuto al secondo ospite di questo pomeriggio, che è Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC di Parma, l'associazione italiana allenatori di calcio. Ciao Mauro.
Buongiorno a tutti, ciao Alberto.
Allora Mauro, insomma, gli allenatori sono abituati a essere sempre un po' sulla graticola. Quest'anno c'è stato l'avvicendamento che tutti conosciamo, quello tra Maresca e Iachini. Te lo aspettavi? Te lo chiedo subito, da addetto ai lavori, super addetto ai lavori.
Ma sai, purtroppo è una abitudine... Purtroppo esiste che quando la squadra non va bene, la prima scelta è di cambiare allenatore.
Sì.
In molti casi, ti dico la verità, non sono molto convinto di queste cose qua, però a parte il particolare del Parma Calcio di quest'anno, ma in generale, è un pensiero mio generale.
Paga lui per tutti l'allenatore, mettiamola così, di solito.
Sì, perché te il discorso, non puoi cambiare 30 giocatori, 25 giocatori e provi come allenatore. E bisogna vedere, insomma, qualche volta, pochissime volte che io sappia, che ci saranno delle statistiche che dicono così, che si riesce a fare qualcosa di meglio, ma molte volte purtroppo non si riesce. Adesso magari io mi auguro che per il caso del Parma Calcio
sia diverso
e Iachini riesca a portarci a fare un campionato, non dico di vertice, ma almeno di arrivare ai play-off, però per adesso la vedo molto dura.
Iachini allenatore un po' vecchia scuola, Maresca nouvelle vague, non che abbia attecchito molto, però qui tu da che parte,
sì,
da che parte ti schieri, via, tra non so.
Sì. Non sono un integralista nel modo più assoluto. È chiaro che mi piacerebbe, a me personalmente piace vedere le squadre giocare a calcio. E purtroppo oggigiorno, ma parlo in generale, si fa fatica a vedere qualche partita dove io vado allo stadio, a prescindere dal Parma, vediamo una partita in televisione e ti diverti. E purtroppo purtroppo funziona così. Purtroppo,
ma secondo te, Mauro, è che c'è troppa fisicità e troppo atletismo a scapito della tecnica? Può essere questa una chiave di lettura o no?
Se non ha una percentuale altissima di mancanza di tecnica individuale, parlo di individuale, perché poi dopo c'è la tecnica applicata al gruppo, c'è la tattica individuale anche, che io credo che dovrebbe essere in molti calciatori, in tutti, perché uno che arriva a giocare in Serie B o in Serie A, io credo che dovrebbe avere delle basi sue, personali, di tecnica individuale e di tattica individuale anche importanti, fondamentali, perché se no dopo l'allenatore ci può mettere del suo, ma ci può mettere non molto, ci può mettere, io lo valuto su un 20-30%, 40% con l'allenatore. Però che il resto sono le qualità individuali dei giocatori, non ci piove, secondo il mio modo di vedere.
Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC di Parma, quindi uno che insomma il mondo degli allenatori lo conosce molto bene. Mauro, se dico che però gli allenatori italiani hanno sempre un grande appeal anche all'estero, insomma vado lontano,
sì,
dalla...
Sì.
È così ancora?
No, ci sta, ci mancherebbe, ma abbiamo una scuola, io sono convintissimo, ma non perché siamo in Italia e se no sarei, ma è grandissime qualità di... Sotto il profilo tattico i nostri allenatori secondo me non hanno da imparare probabilmente niente da nessuno in linea di massima, capito? Le scelte poi che si fanno con il gruppo squadra è legato, come dicevo prima, alla qualità dei singoli giocatori, hai capito? E diventa difficile anche per un allenatore dire io vengo lì e giochiamo 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, certo. Non so, ci mettiamo i numeri che vogliamo, che poi dopo contano, sì, ma contano anche relativamente spesso durante l'arco delle partite, perché dopo c'è il giocatore che ti fa il colpo, c'è il giocatore che riesce a ricevere bene, c'è il giocatore che magari è bravo nell'uno contro uno e noi dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Però...
Mauro, però ti faccio una domanda, insomma io ho sempre sentito gli allenatori dividersi in due categorie, la maggior parte diceva che era il sistema di gioco a dover essere adattato ai calciatori, per qualcuno erano i calciatori da adottare al sistema di gioco, secondo me Maresca ha usato un po' troppo volendo adattare i calciatori al suo sistema di gioco, snaturandone un po' le qualità, non so se forse è stato questo il suo peccato principale.
Ma no, ma dopo lui è partito con un'idea e poi dopo le ultime partite ha giocato con i tre difensori centrali, con i due esterni.
Vabbè, sì, probabilmente... l'idea ne ha cambiate. Sì.
E ci può stare, perché uno che cambia idea non è mica...
Sì, no, assolutamente.
Da scardare, anzi, assolutamente. Magari si è reso conto che con il gruppo e le qualità tecniche di ogni calciatore che c'era a disposizione non erano quelle che potevano far sì che lui riuscisse a svolgere la sua idea di gioco, capito?
Mauro, voi almeno prima del Covid assegnavate il premio Dante Boni, avevate sempre anche allenatori, insomma, sì, veramente di caratura nazionale. Ti chiedo adesso, chi sono i giovani, o anche non giovani, allenatori in Italia che ti stanno incuriosendo di più o ben impressionando? Io butto lì un nome, Vincenzo Italiano della Fiorentina.
Sì, no, Vincenzo Italiano sicuramente, per adesso, che poi dopo alla fine... te mi dici Vincenzo Italiano perché lui ha ottenuto dei risultati,
stiamo sempre lì,
allora giriamo la frittata come vogliamo, ma dopo arriviamo sempre lì,
cioè, hai ragione Mauro,
hai capito? Dopo poi l'allenatore che vince è bravo, e ci sono stati degli allenatori che hanno vinto e poi sono andate in società con delle rose non di grandi qualità o di qualità modeste, e i risultati magari hanno fatto il massimo, perché dopo bisogna sempre vedere, hanno fatto il massimo e sono riusciti a ottenere risultati per cui la rosa era apprezzata, ma sai, è difficile riuscire a dire se stai di qua o di là, io ho un'idea che è molto personale, che è quella, io ho un gruppo e vado a lavorare in un gruppo, dopo ci vorranno 20 giorni, un mese, due mesi per capire se questi qua hanno la possibilità di giocare A, di giocare B, ma diventa difficile in partenza dire io voglio fare integralista al 100%, io voglio giocare 4-3-3 appunto, e sparami, se no continuo a giocare così.
Concordo, no? Concordo. Mauro, sei stato gentilissimo. Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC. Tra l'altro, scusa, prima di salutarti, state facendo gli esami per dei nuovi allenatori a Parma. Insomma, cioè, è sempre un mestiere, una passione che tira.
Abbiamo fatto un corso che quando siamo partiti in settembre, perché si fa una settimana sì, una settimana di sosta, una settimana di corso, una settimana di sosta, sei giorni su sette, dal lunedì al sabato. È impegnativo perché per i ragazzi che vengono, tu sai, c'è qualche studente, qualche lavoratore, orari così, è impegnativo. Adesso siamo riusciti ad arrivarci in fondo, vista la problematica della pandemia. All'inizio eravamo tutti i giorni, diciamo, ma speriamo. Siamo riusciti, abbiamo avuto un po' di buona sorte probabilmente, perché so in altri corsi in tutta Italia che ci sono stati dei problemi e dopo li hanno dovuti sospendere e hanno fatto la scelta di continuare online. Ad esempio noi oggi abbiamo una sessione di prova pratica, per dirti.
Ecco.
E fare la prova pratica online la vedo dura.
La vedo dura anch'io, sì.
La vedo dura. Allora, per adesso ci è andata mica male, il gruppo è un buon gruppo, 45 persone, il massimo consentito dal bando, e ci sono anche tre ragazze.
Bene, questo ci fa molto piacere.
Per il settore giovanile.
Bene, diciamo, sì.
Per il settore giovanile. E sentendo anche i docenti, sono soddisfatti anche loro, e vediamo adesso l'esito finale.
Bene, speriamo che escano dei bravi tecnici, soprattutto perché si parla di lavoro poi con i giovani. Grazie a Mauro Dall'Aglio.
Grazie.
Grazie a Mauro, presidente dell'AIAC di Parma.
Ciao, buona serata.
Allora, Davidone mi chiede: si sa se il Parma Calcio ha presentato ricorso contro la squalifica di Iachini? La risposta è no, almeno da quanto ci risulta. Noi sentiamo, perché oggi attorno a mezzogiorno ha parlato Simon Somm nell'ambito di un'iniziativa benefica del Parma all'ospedale dei bambini, quindi a margine Somm ha parlato strettamente di calcio, ha risposto alle domande dei giornalisti, noi lo andiamo a sentire.
Simon Somm, allora, intanto il momento del Parma. Come cercherete, insomma, adesso di reagire a questa situazione obiettivamente difficile?
Sì, è un po' difficile in questo momento, ma noi pensiamo partita per partita per migliorare, e sì, io sono sicuro che la prossima partita siamo pronti per vincere la gara.
Come ti stai trovando anche con mister Iachini in queste prime settimane?
È differente come l'ultimo mister, ma noi lavoriamo molto bene e concentrati, e sì, io sono sicuro e lavoro è bene così con il nuovo mister.
Senti, cos'è cambiato per te personalmente rispetto all'anno scorso? Perché sei qua da 2 anni ormai.
Abbiamo tanti di nuovi giocatori e anche penso la mentalità della squadra è un po' è meglio come l'ultimo anno. Sì, è come noi fai allenamento e così è meglio come l'ultima.
Okay. L'ultima domanda da parte mia: hai fatto il terzino, poi sei tornato a fare il centrocampista, stai giocando anche davanti alla difesa. Dove ti trovi meglio e dove pensi di dover crescere?
Io gioco dove il mister voi se vuole, sì. Ma per me io sono un centrocampista, mi piace il centrocampo, ma sì, io gioco come il mister vuole.
Palla in tribuna.
E questo era Somm, che avete sentito sfoggiare grande diplomazia a tutta Svizzera. Tra l'altro, complimenti per l'italiano, perché comunque dal tedesco non è facile. Abbiamo sentito giocatori del Parma di lingua spagnola, parlare peggio l'italiano di Somm, quindi veramente tanto di cappello. Magari Somm, ma oddio, di lui si è parlato talmente tanto che non lo so, ma tanti saranno gli argomenti da sviscerare questa sera su 12 TV Parma, perché torna Calcio e Calcio con Beppe Milano e Francesca Mercadanti, ma qui ho Beppe Milano. Buon pomeriggio Beppe, ciao.
Buon pomeriggio Alberto. Beh, finalmente abbiamo sentito anche la parte di Somm, che insomma l'abbiamo sempre strapazzato in questi mesi. È interessante, molto diplomatico, bravissimo nel suo italiano, e insomma finalmente chiarito quello che sapevamo un po' tutti, che il suo desiderato maggiore è giocare a centrocampo, anche se mai come in questo caso i giocatori devono dare il tutto e per tutto in qualsiasi ruolo li metta Iacchini.
Eh sì, allora intanto chiedo venia, perché il Parma effettivamente ha fatto ricorso sulle due giornate di squalifica Iacchini. Vedremo insomma come andrà in porto. Beppe, chi c'è stasera con te e con Francesca nel salotto di Calcio e Calcio?
Allora stasera c'è, oltre a Francesco ovviamente come hai già detto, Luca Ampollini sarà come al solito con noi. Faremo un gioco per capire, insomma lo sta già facendo la Gazzetta di Parma, lo stiamo facendo su 12 TV Parma e qui a Palla in Tribuna. Facciamo anche noi il gioco di capire che cosa serve a questo Parma. Ormai si avvicina gennaio e le trattative si cominciano a fare importanti e incandescenti. Cercheremo di capire che cosa serve a questo Parma, perché sicuramente il Parma ha bisogno di rinforzi per cercare di recuperare terreno in classifica, e quindi vedremo quali sono i possibili nomi gettonati. Se ne sono già fatti tanti, molti sono usciti anche a livello locale. Cercheremo anche noi di captare sia quelli che possono essere i giocatori più utili per la causa del Parma, e poi faremo anche il punto su quelle che sono le trattative reali, cioè concretamente su chi il Parma sta puntando, o meglio quali sono i primi contatti. Lo faremo
insomma,
anche con...
Hai sguinzagliato Luca Ampollini, quindi sul tema immagino.
Assolutamente sì, a tre nomi per ogni reparto, quindi sarà molto interessante capire che nomi sono, ci aiuterà a decifrare se sono utili o meno. Patrick Fava, match analyst che tu conosci molto bene, uno che ha una grande esperienza e soprattutto sa leggere molto bene le partite, e ci aiuterà indubbiamente anche in prospettiva della prossima sfida di campionato. Infine una voce storica della radio, Giancarlo Ceci, che ci aiuterà insomma a capire anche in passato che cosa è successo in situazioni difficili e complesse come quelle che sta vivendo oggi il Parma. Di questo di tutto questo poi darà il suo parere anche Luca Ferrari, che guarderà sui social insomma, e anche un po' ci farà capire qual è l'umore della curva dopo gli ultimi risultati, dopo gli ultimi ennesimi pareggi del Parma, insomma di tutto e di più. E poi messaggi su SMS e WhatsApp, quelli che poi anche tu ci lascerai nel corso della giornata dopo aver condotto Palla in Tribuna.
Eh sì, al 333-9200-170. Grazie Beppe, gentilissimo come sempre, e in bocca al lupo per la trasmissione di questa sera alle 21 su 12 TV Parma, Calcio e Calcio.
Grazie Alberto, un abbraccio a Simonetta e a tutti gli amici di Radio Parma.
Ciao Beppe, grazie a te. Allora, vediamo prima di andare in pubblicità alcuni messaggi. E comunque, ci scrive questo radioascoltatore, e comunque col Perugia nel secondo tempo Inglese si è mangiato un gol tirando in bocca al portiere. Beh, effettivamente sì, l'occasione l'avevamo avuta assolutamente per passare in vantaggio, corretto. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare di Tino Asprilla.
Danico il calzolaio, esperienza al vostro servizio anche per lo sport e il tempo libero. Sostituzione suole e scarpe da running, scarponi da cross e arrampicata, riparazione borse e giubbotti, lavorazione pelle, accorciatura punte e scarpe estivali, lavaggio AG e trattamento antibatterico, duplicazione chiavi e radiocomandi cancelli. Danico il calzolaio è a Collecchio in via Spezia 91. Per informazioni 334 94 62 248.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Solo il meglio dello sport.
Christmas Run è la corsa non competitiva per tutti, organizzata domenica 19 dicembre da Parma Marathon Confidenza Shopping Park.
Iscriviti sul sito xmasrun.it scegliendo tra 8 e 4 km. Partenza alle 10 a fianco di Decathlon.
Gadget natalizio ai primi 300 iscritti.
Il ricavato andrà a un progetto di Avis.
Christmas Run, domenica 19 dicembre, vicino all'uscita 1, Fidenza Salso Maggiore.
Fidenza Shopping Park. Grandi negozi, tutto ciò che vuoi.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di tuffarci su un nuovo argomento, è arrivata un'ultimissima notizia che riguarda Pasquale Schiattarella. Purtroppo non ci sarà contro l'Alessandria, ha un problema, un adduttore. Infortunio nel quale è incappato contro il Perugia. Ai noi Schiattarella non ci sarà e questo è un problemino in più per Iachini. Ora però, ve l'ho detto prima della pubblicità, facciamo un salto nel passato, andiamo ai tempi di Tino Asprilla, perché il pallone ai tempi di Tino Asprilla è il titolo del nuovo libro del giornalista Enzo Palladini, che è collegato con noi. Ciao Enzo, buon pomeriggio.
Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano.
Enzo, che è milanese, ha scritto tanti anni ai tempi appunto di Asprilla per il Corriere dello Sport, seguendo il Parma Calcio. Enzo, dove nasce la volontà, l'idea, la voglia di scrivere questo libro sui tempi di Tino Asprilla?
Nasce prima di tutto dalla grandissima passione per questo lavoro, che mi sembra la base di tutto. In secondo luogo, comunque, in quegli anni che io ho passato al Corriere dello Sport, ho seguito tantissimo il calciomercato, diciamo dal 1989 al 2002, e quindi proprio in quegli anni ho avuto occasione di vivere in prima persona tutte le trattative più importanti. Siccome alla mia casa editrice, almeno quella dove scrivo per hobby e per amicizia, sanno che io ho una grandissima riserva di queste storie, a un certo punto è venuta l'idea: ma perché non scriviamo un libro su Tino Asprilla? Perché è vero, perché Tino Asprilla? Perché comunque tra i tanti giocatori che sono venuti in Italia e che hanno comunque fatto la fortuna della Serie A, l'hanno fatta diventare a un certo punto il campionato più bello del mondo, sicuramente Tino Asprilla è uno di quelli che hanno una storia più divertente da raccontare. E infatti, andando poi a riscavare di nuovo nel passato, anche con l'aiuto di personaggi importanti di quel Parma, ne ho trovati ulteriori di aneddoti e alla fine è venuto fuori un racconto, secondo me, abbastanza divertente.
Allora Enzo, la casa editrice appunto è In Contropiede, il libro si può acquistare online sul sito www.incontropiede.it, casa editrice che tra l'altro è di Dolo, Venezia. E mi collego al fatto che Gabriele Maio ha scritto la tua prefazione, il quale è responsabile comunicazione del settore giovanile del Parma Calcio, che tra l'altro la primavera ha battuto il Venezia proprio nel weekend e si è laureata campione d'inverno. Vedi, ho anche chiuso questo cerchio. Quello che mi ha incuriosito, Enzo, è leggere nell'articolo pubblicato proprio da Maio su Stadio Tardini: il pallone ai tempi di Tino Asprilla è la storia di qualcosa che non potrà mai più tornare, perché quello che si poteva vivere negli anni 90 non può essere rivissuto. E poi viene aggiunto che alla prima marachella oggi nel mondo dei social si troverebbe dentro un'incredibile bufera mediatica, figuriamoci alla millesima. È proprio così, Enzo. Quali sono gli aneddoti che ti hanno colpito di più, se ce n'è uno in particolare sulla Asprilla di quei tempi?
Beh, sicuramente la lunga storia dell'infortunio misterioso patito in Colombia,
sì,
che è tutto un capitolo, un pezzo di un capitolo di questo libro, è sicuramente qualcosa di incredibile, perché questo permesso concesso da Giambattista Pastorello per tornare 3 giorni in Colombia, e praticamente 3 giorni è solo il viaggio, per trovare la mamma malata, che quindi diciamo che il proposito era sicuramente lodevole, però che poi si trasformò in una corsa notturna in auto con calcio rifilato a un autobus a Tuluá, dove abitava Faustino Astiglia, e quindi infortunio e finale di Coppa delle Coppe saltata, perché sì. Poi il risultato di tutto questo fu che l'infortunio sembrava prima gravissimo, poi un po' meno grave, poi si tentò di recuperarlo in tempo per quella finale giocata contro l'Anversa e vinta. Addirittura Nevio Scala mi ha raccontato, e nel libro lo racconto, che poco prima della finale, un paio di giorni prima, ricevette una telefonata di un personaggio importantissimo della Repubblica Colombiana, probabilmente un ministro, che lo scongiurava di far giocare Asprilla in quella finale, perché per un paese come la Colombia sarebbe stato comunque un onore immenso avere un giocatore in una finale di una Coppa Europea. Ma Asprilla non era in grado di giocare, almeno così dice Scala, e io gli credo, perché Scala è una persona onesta, è veramente un uomo d'altri tempi, tanto per rimanere in tema, e non ebbe il coraggio di farlo giocare, o meglio, non commise l'errore di farlo giocare, perché probabilmente avrebbe giocato in 10 quella finale e probabilmente non l'avrebbe vinta, anche perché comunque i giocatori entrarono in campo con una motivazione molto particolare. Quella era la squadra che diciamo per 7 undicesimi almeno era salita dalla Serie B e si era conquistata un posto nell'elite del calcio italiano.
Assolutamente, assolutamente. Enzo Palladini, e poi Asprilla con quell'esultanza con le capriole. Oggi sembra veramente la capriola la metafora di un periodo che immagino anche per te essere stato particolarmente felice, non fosse altro perché oggi lo guardiamo con 25-30 anni in più.
Ma sì, quello non è tanto un problema, perché come si dice nel film, il sorpasso, l'età migliore è quella che stai vivendo. Per
Bravo.
Cui comunque io sono per questa filosofia, comunque sto bene adesso, stavo bene allora, magari allora ero un pochino più stressato, perché comunque facendo il mercato per il Corriere dello Sport, durante il periodo del mercato c'erano gli incubi notturni, si sognavano prime pagine fantomatiche della Gazzetta con delle notizie esclusive che poi in realtà la mattina dopo non si trovavano per fortuna, o che comunque non sempre, o meglio, solo raramente si trovavano, però era decisamente un calcio diverso, ma era un calcio diverso per un semplice motivo, perché non c'era tutta questa disparità tra il campionato italiano di Serie A e i campionati più importanti all'estero.
Sì, anzi, forse se c'era era a favore nostro.
Era a favore dell'Italia. L'Italia era sicuramente il campionato più bello del mondo. L'epoca delle famose sette sorelle, con sette squadre di altissimo livello anche in campo internazionale, purtroppo difficilmente potrà tornare, perché comunque allora innanzitutto c'era una mentalità che era stata mutuata dal Milan di Sacchi, per cui tutte le squadre comunque si erano adeguate a giocare a certi ritmi e a giocare in un modo valido sia per il campionato italiano sia in campo internazionale. Oggi purtroppo, se si guarda una partita di Premier League, vanno a velocità doppia. Tu guardi Liverpool-Arsenal, anche se l'Arsenal ultimamente non è esattamente una squadra all'avanguardia europea, però nei 90 minuti della partita i ritmi sono veramente frenetici, è quello che poi a volte mette in difficoltà le squadre italiane quando giocano all'estero. Non è tanto la disparità tecnica,
è il ritmo,
è proprio
sì, la fisica, sì.
Il ritmo e la mentalità sempre offensiva, sì. Perché comunque se tu giochi contro il Liverpool è molto difficile che ne esci vivo, comunque
Enzo,
vanno a 2000 all'ora.
Nel ricordare appunto il titolo del libro di Enzo Palladini, Il pallone ai tempi di Tino Asprilla, che potete trovare sul sito incontropiede.it, ti faccio un'ultimissima domanda flash. Tu che hai visto tante volte in quegli anni il Parma dal vivo, se chiudi gli occhi, la prima partita, la più bella del Parma che ti viene in mente qual è?
La più bella partita di quel Parma...
O il ricordo più vivo?
Io mi ricordo l'anno della grande rivalità con la Juve.
94-95.
Le sfide contro la Juve di quell'anno, che io ho visto quasi tutte, sì. O almeno credo di averle viste addirittura tutte. Adesso sono passati quasi 30 anni, per cui esattamente potrei sbagliarmi, ma le ho viste, soprattutto le finali. Era veramente Paolo Condino sulla Gazzetta allora scriveva il Parmadiso, il Parma giocava davvero bene ed era veramente bello da vedere, era veramente un piacere quando il lunedì uscivano le designazioni al giornale e dovevo vedere una partita del Parma, quello era veramente bello.
Ci fa molto piacere, grazie per essere stato con noi al collega Enzo Palladini.
Grazie a voi, grazie a voi.
Insomma, ci siamo fatti anche questo tuffo nel passato con Enzo Palladini. È davvero tutto per questa puntata. L'appuntamento con Palla in Tribuna si rinnova domani, sempre alle 14, qui su Radio Parma. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi. Buon proseguimento.